E ben ritrovati all'ascolto dell'informazione di RC Radio, in studio Angela Federiva per una nuova puntata del programma SOS Consumatori. Vado subito a salutare il nostro ospite ed esperto, l'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Avvocato, ben ritrovato.
A voi.
E oggi vogliamo parlare di bollette pazze, un tema di cui ricorrentemente si parla anche nella nostra zona. Ci riferiamo a quelle fatture emesse da compagnie telefoniche, tanto per non fare nomi Telecom, come spesso accade, che vengono recapitate ad ignari, spesso utenti del servizio telefonico, i quali si ritrovano a pagare cifre molto esose, come era capitato, per la verità, fuori dalla marca trevigiana, ad un cittadino, mi pare pugliese, che ancora nell'ormai lontano 99 si era ritrovato una bolletta dalla cifra record di 12 milioni di lire. È così, avvocato?
Sì, in effetti è così. Il caso è stato discusso dal Tribunale di Brindisi. In realtà è anche piuttosto vecchio, perché risale a bollette l'anno 1999, quindi diciamo con un certo ritardo, però con grande profitto è giunto finalmente a sentenza.
Allora, ci racconta come è iniziata questa storia?
Sì, parliamo anzitutto di un'utenza privata, quindi di un consumatore finale che improvvisamente si vede recapitare una bolletta da parte del gestore Telecom Italia che ammontava addirittura all'epoca 12 milioni di lire, quando sino a quel momento il carico bimestrale non aveva mai superato le 200 mila lire, insomma oscillava tra le 100 e le 200 mila lire di vecchie lire. Bene, si verifica immediatamente attraverso gli uffici Telecom il motivo di questo aumento impressionante dei costi e verifica che sono state composte delle numerazioni internazionali dalla propria utenza e viene addirittura ad accertare che in effetti è stato il proprio figlio diversamente abile ad utilizzare queste numerazioni, quindi diciamo che accerta qualcosa di più di ciò che spesso accade. Di norma i consumatori ritengono di non aver nemmeno formulato queste numerazioni a pagamento, mentre invece in questo caso il consumatore verifica che il figlio, peraltro affetto da disturbi piuttosto gravi, l'aveva utilizzata e così decide di informarsi e scopre che l'articolo 42 del regolamento di servizio prevede non tanto l'obbligo ma la facoltà da parte del gestore, allorché si avveda dell'aumento veramente importante e anomalo dei consumi di un utente, di inviare una bolletta, diciamo così, interlocutoria o anticipata rispetto al trascorrere del bimestre. E inizia quindi un contenzioso con Telecom Italia, sostenendo che sarebbe stato contrario ai principi di correttezza e buona fede da parte di Telecom attendere il termine del bimestre per poi presentare questa salatissima bolletta.
Ci spiega, avvocato, che cos'è il principio di correttezza e buona fede?
Ecco, la sentenza è di fondamentale importanza proprio per questa ragione. Il principio, che è sancito in particolare dal combinato disposto di due norme del codice civile, quindi parliamo di norme che dal 42 fanno parte del nostro codice, il 1175 e il 1375, prevede appunto che il comportamento delle parti in un rapporto, qual è per esempio il contratto di utenza, debbano comportarsi secondo correttezza e buona fede. Molto rapidamente devono rispettare i diritti dell'altra parte e agire soprattutto in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, nella misura in cui ovviamente questo atteggiamento non comporti per loro un apprezzabile sacrificio. In sostanza deve ciascuna delle parti fare tutto ciò che può senza danneggiare i propri interessi e per far sì che anche gli interessi dell'avversario possano trovare adeguata attenzione. Quindi questo principio impedisce che in un rapporto contrattuale una delle due parti ponga in essere quei comportamenti estremamente fastidiosi, che però non integrano di per sé l'inadempimento, ma che sono volti a approfittare maliziosamente di ogni piega, diciamo così, del rapporto per avere tutto e non dare nulla, usare, diciamo così, un'espressione molto, spero, allusiva degli effetti di questo principio.
E questo, avvocato, è un principio che non sempre trova ospitalità nelle sentenze, mi pare.
No, assolutamente no. Il principio è di straordinario interesse. Ha vissuto, sta vivendo in questo periodo forse una nuova attenzione anche da parte della giurisprudenza, nonostante la Corte di Cassazione abbia più volte chiarito il contenuto di questo principio e anche la facoltà integrativa che il principio ha nel gestire i rapporti, cioè è possibile individuare, grazie al principio di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, anche dei doveri che non sono stati chiaramente previsti dalle parti, ma che in virtù di questo principio possono essere considerati esistenti e quindi possono dispiegare effetti fondamentali nella gestione di questo rapporto. E a torto forse vi si fa ricorso con scarsa speranza di vedere il proprio ragionamento così seguito anche dall'organo giudicante, perché tanto più quando si discuta di rapporti tra soggetti cosiddetti forti, quali sono coloro che predispongono per esempio il tessuto contrattuale, e soggetti deboli per definizione come i consumatori, il principio di buona fede è di straordinario interesse ed attualità.
E dunque, tornando alla nostra storia, il giudice ha dato ragione all'utente, nonostante fosse stato provato che era stato suo figlio a comporre quei numeri. Immagino che la buona fede tuttavia debba stare anche da una parte dell'utente, nel senso, non deve essere questo poi un incentivo ai clienti Telecom per fare i cosiddetti furbi.
No, assolutamente no. In realtà è bene, diciamo, dare adeguato rilievo alla sentenza, come diceva correttamente lei, non per incentivare nessuno a fare il furbo, ma per far comprendere il rilievo che può avere questo principio. Infatti Telecom ha sostenuto che l'articolo 42 del regolamento di servizio non obblighi il gestore a inviare una bolletta anticipata, e in effetti è così, perché l'articolo 42, che appunto discute del traffico anomalo nella sua rubrica, dice che il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata, non un obbligo. Tuttavia in questo caso i giudici hanno ritenuto che è contrario a buona fede e correttezza avere uno strumento quale l'invio della bolletta anticipata, che è volta proprio a far capire al consumatore che sta accadendo qualcosa di strano nei suoi consumi, e non utilizzarlo. Quindi ecco che una facoltà in un certo senso si trasforma in un obbligo, nel senso che è vero che Telecom non è obbligata per legge a inviare una bolletta anticipata. È vero anche chi ha questa facoltà, che questa facoltà è pensata proprio per consentire al consumatore di rendersi conto dell'innalzarsi immediato dei consumi, ma da sé che interpretare secondo correttezza e buona fede il rapporto di utenza significa anche sfruttare questa facoltà, non obbligo di Telecom, per avvisare l'utente che i consumi hanno subito un'impennata straordinaria. Ecco, grazie a questo principio è stata data corretta interpretazione all'articolo 42, quindi non stravolgendo il suo significato, ma interpretandolo a mente di questi principi, e il Tribunale ha condannato Telecom Italia a restituire parte delle somme che aveva già incassato, e ha condannato quindi il consumatore a pagare esclusivamente, anche per quel bimestre, una somma pari alla media delle bollette precedenti. Quindi gli ha dato ragione pienamente, sostenendo di fatto che cosa? Che l'invio della bolletta anticipata avrebbe consentito al consumatore di intervenire per individuare la fonte del traffico anomalo e far sì che quindi i costi non potessero assumere il volto che hanno assunto la quota addirittura di 12 milioni di vecchie lire.
Concludendo, avvocato, che consiglio si sente di dare ad un utente di una compagnia telefonica a cui venga recapitata una cosiddetta bolletta pazza e che sappia in coscienza di non aver mai contattato numeri satellitari internazionali?
Ecco, in questo caso diverso, cioè nel quale il consumatore ritiene di essere stato di fatto truffato in qualche modo, perché l'importo della bolletta si riferisce a telefonate che non ha in realtà utilizzato, è opportuno far presente tutto ciò con comandata, con avviso di ricevimento inviata al gestore, invitandolo anche ad intervenire per verificare se non vi siano anomalie anche di carattere tecnico, un fattore che peraltro si verifica con una certa frequenza, e poi è conveniente certamente fare una denuncia facendo intervenire quindi la polizia postale come autorità di polizia giudiziaria affinché svolga delle indagini e poi invii un'adeguata informativa alla procura per vedere di individuare chi eventualmente si sia introdotto nel sistema informatico o comunque telematico, al fine anche di individuare ipotesi di reato in queste condotte e quindi cautelativamente informare il gestore della propria intenzione di non pagare queste somme, avendo poi diritto di anzi dovere, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di esperire i tentativi di conciliazione che sono previsti obbligatoriamente appunto prima di rivolgersi al giudice.
Grazie per i consigli all'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Alla prossima puntata.
A risentirci.